Allora, oggi parleremo di show design, di content design e di tantissimo altro e lo faremo con Ombra Design. Arriviamo. Signori, benvenuti, bentornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e come vi dicevo, oggi con noi Ombra Design nelle persone di Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli.
Ciao ragazzi.
Ciao, benvenuti. Come state ragazzi?
Bene, un pochino presi dal periodo.
Sempre a scannare, come diciamo noi.
A scannare, cioè andare veloce, eh? Quello vuol dire? Eh?
Lavorare durissimo.
Ci sta. Sì. Vabbè, il periodo è bello intenso. Immagino, dato che avete lavorato a qualcosa che in questo periodo sta, diciamo, focalizzando l'attenzione dell'Italia intera, come diceva qualcuno. Avete lavorato a Sanremo?
Abbiamo fatto qualcosina.
Avete fatto qualcosina?
Sì.
Non ci potete dire molto, davvero?
No, allora stiamo lavorando con una cantante.
Ok. Che
è Alessandra Moroso.
Come no?
E con lei stiamo seguendo un po' la parte di direzione creativa, quindi music video, copertina, tutte queste cose qua, che differisce da quello che solitamente facciamo in pieno, che è più okay. La parte di performance.
Per cui infatti parleremo in quest'ora un pochino di che cosa fate, per far capire anche alle persone che vedono e ascoltano qual è il vostro lavoro. Perché che cos'è Ombra Design? Voi siete un punto di riferimento nel mondo dei live sia in Italia che all'estero. Oggi mi piacerebbe un pochino che ci raccontaste come siete arrivati ad esserlo, facendovi conoscere insomma in maniera più concreta. Allora, partiamo da zero. Che cos'è Ombra Design?
Vai.
adesso voglio vedere, si scambiano la palla per dire chi risponde.
No, ognuno ha la sua storia che è importante. Diciamo certo. Che ci siamo incontrati poi più in là e abbiamo unito le forze, che è stato molto interessante. Ombra Design è uno studio di design che si occupa principalmente di direzione creativa per show. Ci siamo occupati fino a 2-3 anni fa principalmente di produzione di contenuti 3D, filming, qualsiasi tipo di cosa che potesse anche essere utilizzata, diciamo, in advertisement, concerti, insomma tutto quello che riguarda il mondo della musica. Io ho sempre fatto cose che riguardavano la musica in un certo modo, perché è sempre stata una grande passione, e adesso da un piccolo gruppetto di, insomma, tre persone, sono partito io facendo già un po' di cose, poi sono unita Giulia, poi sono unita altre persone, è diventata una società che si occupa di parecchi artisti tutti gli anni, di curarli gli show, di curarli anche in un certo senso l'immagine per quanto riguarda questo. E sì, siamo diventati praticamente 10, per cui è una cosa vera e emozionante.
È diventato vero, no, con gli anni. Per capirci, amici che ascoltate e ci guardate, i signori qui accanto a me hanno lavorato con Martin Garrix, Steve Aoki, Janet Jackson, DJ Snake, I Killers, Tedua, Marrakesh. Ecco, Marra, Persone Tour e Marrageddon. Ma ne parleremo. Allora, facciamo così, partiamo dall'inizio. Vi ricordate qual è stato il vostro primo approccio, scusatemi, con la musica e il primo live? Ovviamente mi rispondete entrambi, perché è una roba personale.
Ma allora, diciamo che qui va bene, vero?
Sì, esatto.
Ok, ma diciamo che la mia vita è sempre ruotata attorno alla musica,
okay,
e performing arts in generale, perché fin da piccola suonavo la batteria, un gruppo punk, andavo...
Dai, davvero? Bello, sì!
Poi comunque ho lasciato l'Italia molto giovane, a 19 anni, quindi...
E dove sei andata?
In America.
Ok, dove?
Sono andata prima a Santa Barbara,
okay,
in America, e in California, al college, poi Portland, Oregon, un po' girato, insomma, sono stata 10 anni.
Mamma mia.
E live ce ne sono stati sempre tantissimi,
sì,
tantissimi, sì. Però ce n'è stato uno in particolar modo che mi ha aperto un mondo, che è stato Vince Staples in Oregon, ed è stato il primo show che io ho visto in un anfiteatro.
Poi artista di livello totale.
Totale. Sì. Il fatto che io ho proprio questo ricordo. Io sono andata senza aspettative, ero lì nel pubblico e lui era illuminato in modo particolare, perché a volte si vedeva, a volte no. C'era questo LED wall semicircolare dietro di lui, E praticamente lui è stato per quasi tutto il concerto una silhouette nera. Wow. E sull'headwall c'erano, abbiamo attraversato il mondo, cioè sfondali marini, qualsiasi cosa a livello di BBC Earth tu possa pensare. E per me è stato letteralmente un viaggio.
Certo.
È la prima volta che ho capito, cioè non è solo musica, può anche essere quasi cinematografia.
Certo, quindi lì è stato il primo, la prima scintilla. Tu invece?
Io anche suonavo la batteria.
Davvero? Due batteristi, ma sì, che fico!
Sì.
ho suonato in una band qua a Milano, suonavamo in giro, e quella era un po' la nostra passione, certo, ovviamente. E poi facendo quello ho iniziato a organizzare dei concertini, delle cosine in Brianza, e i ragazzi con cui lavoravo, era un locale che si chiamava The Flag, che, di cui ho bei ricordi. Uno dei ragazzi mi ha detto: ma c'è questa roba, i visual, dovresti provare a vedere. Da lì è nato un mondo. Lì è tutto partito per quanto riguarda i visual. Sulla musica, io da piccolino c'era, adesso non mi ricordo neanche più che anno era, mi sembra che si chiamava tipo Rock in Idro.
Come no? Festival. C'era il Rock in Idro.
E suonavo.
Come no? Perché io sono un po' anziano, quindi me le ricordo queste cose.
Io non so cosa sia.
Davvero?
Sì, era un festival.
Ma fico! Esatto! Ma scusatemi, ma quanti anni hai, Giulia?
30.
E l'hai detto così? Ok, aspetta un attimo, tu quanti anni hai?
33.
Io ce n'ho 41, quindi calma con le parole. Allora, scusami se ti abbiamo interrotto.
Non ti preoccupare. Qui NoFX, gli Scapè, c'erano tutti.
Come no, certo.
Quella è stata un po' la prima cosa che ho, okay, che volevo sentire live, volevo andare a vedere. Quindi quella è stata la connessione al mondo dei concerti. Ovviamente non era il mondo dei concerti che conosciamo ora.
No. Certo.
Una cosa molto più scarna, però sì.
Lì è nato tutto.
Lì è nata la passione grossa per la musica, per ascoltare la musica live. E invece poi nel locale, organizzando concertini, eccetera, ho scoperto questa cosa di visual che mi ha cambiato ovviamente la vita. Cioè da quel momento lì è stato tutto quello e basta.
Si è illuminato tutto. Allora, quando è venuto qui Maurizio Merluzzo, che salutiamo, ci ha raccontato di aver scoperto di voler diventare un doppiatore guardando i cartoni animati. Ok. Nonostante il doppiatore non sia un lavoro tradizionale, il vostro forse lo è ancora meno. Perciò a questo punto, ma com'è? Anzi, come e quando è arrivata questa consapevolezza nel vostro caso? Cioè, ok, noi facciamo questo di mestiere.
Allora, per me è un po' difficile rispondere a questa domanda, perché quando guardo in realtà la mia esperienza, il mio passato, la mia vita, vedo che è il frutto di una serie di scelte randomiche, incoscienti.
Che è la cosa migliore, ricordiamo.
Alcune molto calcolate.
Eh beh, la vita è ciò che ti succede mentre fai i piani.
Assolutamente, altre un po' meno. E diciamo che tra una vicissitudine e l'altra, io lavoravo per Yeezy, quindi con Kanye, in Oregon.
Ok.
Che mi ha un attimo introdotto allo show business, allo show design.
Ma davvero?
Sì.
Perché... ma qua siamo appassionati di sneaker, occhio, di queste robe.
Io ho vissuto l'ultimo filone del Saint Pablo Tour.
Ok.
Quindi sono stata esposta un attimo a... Però mentre ero in America volevo passare in Europa. E quindi stavo facendo delle interviste con Nike e sono finita a Londra, ed è qui che ho conosciuto il buon Depa. E in realtà lo show design mi ha introdotto un po' tu a quello che è stato effettivamente tu volevi aprire uno studio, poi io, comunque lei è una persona folle, io ho cercato di mettere un po' di forse progettualità e sistema alla follia.
Che ci sta, è fondamentale, altrimenti come, cioè è un lavoro di equipe, di team, come qui per esempio, se io non avessi tutte le persone, anzi diciamo la cosa come stanno, se non ci fossero loro che sono dietro alla camera non esisterebbe Spigola, perché io da solo non potrei farlo naturalmente. Comunque scusa, dicevi.
E poi da lì abbiamo cominciato a strutturarci, perché all'inizio eravamo io e te in un basement. Poi abbiamo cercato un ufficio, una squadra. Adesso lui dice che siamo in 10, in realtà siamo molti di più. Perché ci allarghiamo in base al progetto.
Ovviamente, ovviamente.
Poi è arrivata Ombra.
Esatto, è arrivata Ombra. Però prima poi vi chiedevi qual è il vostro percorso. Vorrei concentrarmi sulla figura dello show designer, fondamentale per spiegare un pochino che cosa fate, qual è il vostro lavoro. Vi va di raccontare a chi ci guarda e ci ascolta in che cosa consiste, quando è nata questa figura e quando è diventata magari così importante? Perché in questo momento credo che sia fondamentale.
Certo. E non credo ci sia un anno di nascita di questa figura, in realtà, come un momento in cui tutti hanno detto ora esiste. Ma credo che nell'arco degli anni, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, hanno iniziato a fare degli show talmente complessi, talmente studiati, e serve una persona che diciamo ha la coordinazione di tutto. Quindi diciamo che lo show designer è una persona che si occupa di stage design o di direzione di questo, quindi magari qualcuno lo aiuta e lui aiuta con le idee, si occupa di lighting, si occupa di video. Hai tutta una serie di dipartimenti che dipendono un pochino dalle tue decisioni, quindi certo, sei la persona che deve cercare di tenere un intero show coeso.
vi vedo già stressati, no, a morte. No,
per me è molto divertente e ho la fortuna che è una cosa che mi viene abbastanza naturale, fare un passo indietro, guardare uno show rispetto, okay, a un video, una cosa che è molto più vicina, no? E diciamo hai la responsabilità di parlare con tutti i dipartimenti, che è importante, quindi parlare la loro lingua e veramente fare in modo che lo show inizi e succedano delle cose che hanno un senso. Quando non c'è questa direzione c'è un clash.
Certo.
Poi può succedere che ovviamente ci sono gruppi di persone che collaborano bene insieme, ma è un mondo tanto veloce, cioè succedono cose da un momento all'altro, si cambiano idee, si cambiano, chiaro, cose, e gli artisti soprattutto sono delle insomma scatole di idee anche loro, no?
Immagino, ma ne parleremo, sì, infatti, un po' di domande al riguardo.
Quindi noi diciamo cerchiamo di tenere tutto coeso, quella è la cosa principale. E io immagino che è stata un po' una fusione fra la creatività e quello che invece è un altro ruolo, che è lo show direction. Okay. Quindi show design e show direction. Uno show director fa più una parte di queuing, quindi ad esempio nei teatri lanci tutte le queue, sai che devono partire gli attori, i ballerini, le cosine, tutte in tempo. Mentre lo show designer si occupa principalmente della creatività, unendo un po'
queste due figure,
alla fine nasce questo ibrido che decide cose creative e fa funzionare lo show.
Perfetto, però dimmi.
No, Giulia. Secondo me diciamo che anche con l'avvento dei social comunque gli show hanno acquisito un'importanza ancora più grande.
Certo.
Perché adesso siamo esposti costantemente a quello che fanno gli altri artisti, gli artisti stessi sono consapevoli degli standard, delle asticelle che si alzano sempre di più. E quindi è diventata una figura, quella dello show design è sempre più richiesta.
Per voi immagino che sia sfidante ai massimi livelli, che è una cosa bella secondo me, perché tiene accesa quella fiammella che è partita quando lo avete insomma descritto. Torniamo a voi. Oggi ci sono dei corsi accademici per intraprendere il percorso che avete appena descritto, ma quando avete iniziato voi non esistevano. Su cosa vi siete indirizzati, quindi? Che cosa avete studiato? Come avete fatto per arrivare dove siete adesso? Qual è stata la strada?
Rispondo io.
Ma sì, poi
per il mio.
Esatto.
In realtà i corsi che esistono non sono mai di show design puro, mm-hmm, di tutto. Sono magari corsi di lighting design, corsi di video design, corsi di media.
Cioè, ovviamente sono più peculiari rispetto a quelle, sì, che sono le figure che poi vanno a lavorare sul progetto.
Sì, e soprattutto sono magari più mirate solo ad una cosa.
Ok, cioè, certo,
ad una delle tantissime cose che succedono in uno show. Ripeto, quindi dal video al media, alle luci, a anche broadcast, camera e regia. Diciamo che, almeno per la mia esperienza, la maggior parte delle persone che finiscono a fare questo lavoro in un modo o nell'altro,
è bello finire a fare, sì, un lavoro, certo. È vero.
In qualche modo hanno esplorato un po' tutto con l'esperienza, cioè io personalmente sono stato lanciato in giro per il mondo da una parte all'altra costantemente e facevo video principalmente, quella era la cosa di cui mi occupavo di più, però sai, vedi una luce, vedi una cosa e sono particolarmente un nerd, quindi che cos'è quella luce lì, cosa fa, perché, come si muove. Piano piano mi sono imparato tutte queste cose qua e poi quando inizi a gestire degli show comunque viene a conoscenza di tutto il resto del mondo, cioè i laser, come funzionano, cos'è che posso fare per fare l'effetto più bello che mi dà quel momento lì, se non capisco come parlare alla persona che se ne sta occupando, no? E dico devi fare delle cose così, eccetera, mi sento che non posso esprimere al meglio quello che sto cercando.
Lo capisco, no? Lo capisco.
E da lì io mi sono messo lì, ho studiato un po' dei laser, un po' dei fuochi d'artificio, un po' dei pyro, un po' di fiamme, un po' di veramente qualsiasi cosa, ma perché veramente è una passione. E
quindi è questo. Insomma,
il corso purtroppo è andare ai concerti, lavorare, vedere,
esatto,
cose.
Come spesso capita in determinati tipi di lavori, non è necessario studiare chissà che cosa, ma quanto fare pratica sul campo. No, Giulia, volevi aggiungere qualcosa rispetto a quello che è il tuo percorso? L'hai descritto prima, ma quando hai capito che avresti fatto questo mestiere, cioè il mestiere che fai adesso?
Allora, io ho studiato giornalismo investigativo, quindi, sì, quindi veramente non ho nulla a che fare con scelte randomiche incoscienti.
Fantastico, perché fino adesso ho sentito, ha lavorato con Kanye e Sweezy, poi giornalismo investigativo, scusami, giornalismo investigativo, e adesso siamo show designer.
Ragazzi,
approfondiamo, capiamo.
Si vive una volta sola.
Ma cioè, chi lo dici? Ma chi lo dici? Quindi hai studiato giornalismo investigativo?
Sì, prima di laurearmi però sono riuscita ad avere un internship con Adidas,
okay.
Skateboarding,
okay.
Che è una grande passione mia. E poi da lì sono passata a Yeezy. E quindi diciamo che una scelta mi ha preparato a
alle altre
dopo. Molto, quindi molto, quando le persone mi chiedono: ma tu hai avuto un piano? No,
ma lo dicevamo prima,
no.
È la vita che è andata in una direzione.
È la vita. Però anche lavorare con Yeezy, siccome è stato molto molto impegnativo, per non dire altro.
Vabbè, ci credo, avevi un capo che secondo me così su due piedi mi sembra abbastanza ingestibile.
No, qualsiasi cosa poteva cambiare da un momento all'altro,
so.
Anche se avevo una timeline, c'erano delle deadline, ma nulla.
Immagino.
Però quella vita pazza mi ha preparato alla nostra.
Certo.
E quindi adesso guardando indietro vedo effettivamente la bellezza.
Quanto, no? Ti è servito, no? Anche tutto quello che hai fatto.
Assolutamente.
Allora, non lo abbiamo ancora detto, voi vivete a Londra da anni. Cos'è che vi ha portato a scegliere proprio quella città?
Vabbè, io in realtà quando ho iniziato, diciamo, a fare tournée, a lavorare negli eventi, ho conosciuto dei ragazzi inglesi che hanno una società ancora attualmente,
okay.
Che si occupava proprio di tournée. Era il grande boom dell'EDM, del momento dei DJ.
Mamma mia.
E al tempo avevano bisogno di una persona che copriva un tour più piccolino, che era Tiny Tempa.
Come no?
Grime artist inglese. Adesso non so cosa stia facendo, ma gli auguro tutto bene.
Sì, però 4-5 anni fa si sentiva molto.
E da lì in realtà continuavo ad andare in UK ogni settimana. Ho detto: non sarebbe male spostarmi qua. Poi ho avuto un periodo in cui lui aveva praticamente già, stava smettendo un po' di fare quello che faceva. E io ho detto: perché no? Sembra un posto dove quello che faccio è molto apprezzato, c'è comunque un investimento, soprattutto ai tempi, cioè completamente diverso rispetto agli show che adesso riusciamo a fare anche qui. E ci ho provato, quindi mi sono un po' lanciato lì e mi sono trovato bene. È una città che ti offre tanto e soprattutto è piena di persone che fanno cose in questo ambito, da chi produce i server, da
certo.
Chi show designer, light designer, il broadcast in generale, anche i festival, tutto lì è un po', era soprattutto a quel tempo molto di più, quindi fare conoscenze, incontrare persone era relativamente facile. Quello era un punto di inizio e poi mi sono incastrato lì, sono rimasto.
E sei rimasto lì.
La maledizione di Londra. Una volta che vai non la lasci più.
Per te è stata la stessa cosa?
Beh, a me serviva un break dagli Stati Uniti, perché è un paese bellissimo, però dai paradossi molto
importanti. Ti mangia vivo.
E quindi volevo spostarmi in Europa e ho detto: where? Londra. E poi abbiamo trovato una città all'altezza delle nostre paranoie.
Ci sta. Ed è proprio lì nel 2019, no, che avete fondato il vostro studio Ombra Design. Partiamo dal nome, cioè cosa volevate e volete tuttora comunicare?
Ma in realtà tante cose, il fatto che noi lavoriamo tantissimo con la luce, manipoliamo, ci piace luce e ombra.
Siete dietro, quindi siete nell'ombra.
Siamo creature della notte.
No.
Siamo quelli che non lasciano mai il on site. Siamo lì tutta la notte, programmiamo. E, da dove vengo io, Veneto, ombra è un bicchiere di vino.
Certo.
Siamo tutti grandi bevitori.
Sì. lo so.
Quindi un bel di vino, cioè ci sono tante cose che rispecchiano, che
mi piace. Ma era un sogno che avevate nel cassetto, dal cassetto, scusatemi, già da un po'. Che cosa c'era alle spalle quando vi siete detti ok, è arrivato il momento?
E in realtà tanti sogni che si sono avverati, cioè, è una cosa un po' assurda, ma io sono partito dicendo voglio fare visual, ah che bello, magari faccio una serata a Milano, ah che bello, magari faccio una cosa, un festival, ah che bello, adesso faccio
concerto
in tempo, ah ops, Steve Aoki. È un susseguirsi di momenti in cui mi sono detto piacerebbe fare l'Ultra Music Festival, e un anno dopo ero là. Quindi a un certo punto ho detto mi sa che sto puntando un po' in basso, dovrei iniziare ad alzare un pochino l'asticella. E
vi siete strutturati?
Ci siamo strutturati, l'idea era di formare un team comunque compatto con noi, e da lì insomma facciamo un palazzetto, cioè i sogni continuano sempre ad aumentare, però,
per fortuna
sono stati raggiunti veramente tanti obiettivi rispetto a quel primo sogno, farò un concerto a Milano, farò una...
Esatto, a proposito di questo, ci raccontate come è iniziata poi l'avventura? Perché dopo quanto tempo è arrivato il primo show, o meglio, il momento di svolta, qual è stato? Se c'è stato, se voi l'avete percepito come tale?
Ma secondo me il momento di svolta è effettivamente quando ci siamo strutturati.
Ok.
Cioè, quando ci siamo seduti, abbiamo fatto un incontro col commercialista.
Sì, 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 che sono le robe più
non
pallose.
Capivo, non capivo niente.
Ma va, zero.
Però quello ti porta già a fare un passo in più.
Sì.
Nella serie prima eravamo due ragazzi che sognavano, lo siamo ancora.
Certo.
Però adesso abbiamo una missione, una squadra, persone che vogliono farne parte, un luogo fisico. Però fortunatamente tu arrivavi anche appunto da touring, tanti artisti con cui avevi già collaborato, e quindi ci siamo un attimo fatti spazio fin da subito.
Sì, forse se non mi ricordo se era la data, era prima o dopo, però sono successe tante cose in concomitanza,
accavallate l'una sull'altra. Ma sicuro,
forse Janet è stato già un momento in cui vi ho detto ok, ci sono delle cose che possono funzionare.
Beh,
cioè, siamo stati lanciati a Las Vegas per due settimane.
Com'è stato?
Freddo. Estremamente freddo.
A Las Vegas.
Sì,
esatto.
Condizionato proprio a canna ovunque. Sei.
È vero, meno 3 nei locali.
Meno 3 e poi 40. Cioè,
certo.
40 meno 3 nel posto subito dopo.
Non riescono a farcela da questo punto di vista. Vabbè.
Però quello è stato già un primo livello che mi ha detto, ok, cioè noi adesso che siamo un pochino strutturati, ci hanno chiamato a fare questa cosa, ovviamente un senso, una fatica
quella
bestia.
Sì, io non ci credevo, cioè, abbiamo conosciuto la mamma di Michael.
Madonna.
Sì, io solitamente non sono una fangirl, anzi sono molto composta, però lì ho pianto tutto il tempo.
Ci credo.
Io ho dormito sotto un tavolo una notte perché dovevo fare cose.
Sotto un tavolo?
Sì, c'avevo poco tempo. Devo scannare. Lo so.
Perché a volte quando ci chiamano per gli show ci dicono: guarda, noi dobbiamo fare la nostra residency a Las Vegas, quindi capitolo forse più importante per gli artisti, però abbiamo due settimane per preparare lo show. E questa costante continua a ripetersi nella
immagino. I live sono probabilmente il momento più importante, no, per un artista, abbastanza evidente. Per questo immagino sia fondamentale costruirci un rapporto, no, di fiducia, immagino. Come si riesce a entrare in sintonia da un punto di vista creativo, di visione? Come si fa? Perché poi ce lo siamo detti, sono tutti facilissimi da gestire.
Ma è importante conoscersi, cioè è importante, perché come diciamo sempre noi, lo show design è solo parte del live, è una percentuale, perché il rimanente la fa la personalità dell'artista.
Chiaro.
Il suo progetto, cosa vogliono esprimere, quindi fin da subito cerchiamo di incontrarli, parlarci più possibile, capire anche cosa non piace.
Certo.
È importantissimo. E poi diventiamo il loro incubo. Cominciamo a sentirci tutti i giorni qui.
Ma sono aperti ad ascoltare la maggior parte? Eh?
Oh, tanta sì, roba. Io direi il 95%. Assolutamente,
ok,
sì.
Meno male, si affidano.
Sì, si affidano, e comunque quando hanno delle particolarità che vogliono, insomma, dire, te lo dicono. L'importante,
chiaro,
è creare proprio con loro uno spazio di fiducia e soprattutto uno spazio di confronto creativo.
Collaborazione, no? Cioè, confronto, esatto, continuo, perché poi è chiaro che non ti puoi fermare, devi andare in fondo, perché come giustamente dicevi tu, Giulia, cioè lui vuole esprimere qualcosa, l'artista vuole esprimere qualcosa, e voi dovete essere capaci di interpretarlo e di renderlo visivamente percepibile dall'artista stesso e da chi viene a vedere il concerto. No, difficile.
Lorenzo è un campione.
Però immagino che entrare in sintonia non basti, perché per costruire uno show è altrettanto fondamentale conoscere l'universo dell'artista, come giustamente dicevi, conoscerlo nel profondo. Ma quali sono per voi gli aspetti fondamentali senza i quali non potreste passare alla fase successiva, cioè alla realizzazione, al pensiero di ciò che si vuole realizzare?
Beh, il primo è proprio conoscersi, nel senso che quando non succede, che magari hai a che fare principalmente magari con le label, il manager, eccetera, mm-hmm. è veramente difficile creare una sinergia in quello certo. che stai facendo. Io personalmente, per come sono fatto, mi ascolto un sacco della musica che loro fanno, mi siedo lì, mi faccio un po' di ricerca, e i ragazzi nello studio con me, insomma, ci mettiamo a capire che music video hanno fatto, cosa è successo, che questo album cosa significa, proprio per capire quale può essere la simbologia, quali possono essere i messaggi che uno vuole dare. E in questo quello che cerchiamo di fare, che è il grosso del mio lavoro ultimamente, soprattutto sulla parte dei visual, è cercare di non essere didascalici, cercare di raccontare una storia, anche con un concept magari semplice che si estende su tutto lo show, però che abbia dei messaggi che magari non tutti colgono certo. subito, no? Magari te lo riguardi su Twitch dopo.
e dici, ah, cazzo, io sono d'accordo con te, dico sempre che essere didascalici è un... No.
È dura anche.
Mamma mia, cioè, immaginate all'inizio Ombra Design è un no, certo, uccide la narrativa.
Certo.
Sono d'accordo. In poco tempo siete riusciti a realizzare, insomma, concerti per alcuni dei più grandi artisti in assoluto in giro per il mondo. Faccio due nomi su tutti: Martin Garrix, l'abbiamo già nominato, e Marrakesh. Come sono nate queste due collaborazioni in particolare? Poi magari ci raccontate altro, però partiamo da qui.
Sì, tranquillamente. Martin è stato il cliente che poi io ho preso dopo Steve Aoki, quindi io già vagavo come una mina in giro per il mondo.
A proposito di Steve Aoki, al volo, festaiolo come...
No, era
meno abbiamo era smascherato Steve Aoki.
Sì, tranquillo adesso. Okay. C'ha portato.
Beh, certo. Avrà faccio, si sarà spaccato.
Sì,
vabbè,
sì, andiamo. È da giovane.
Sì.
Comunque, Martin lo incontravo. Avevo lavorato con lui in Italia per delle cosine. Quando era venuto qua, io ero un po' il resident lì e l'avevo conosciuto. Perché quando ci siamo ribeccati, è un po' rinato. Ah, ma tu cosa fai? Che bello rivederti, eccetera. Sempre con quel ragazzo in cui lavoravo prima, abbiamo preso lui come cliente e poi io sostanzialmente dopo poco già avevo deciso che avrei intrapreso più una parte creativa con lui rispetto a solo la parte tecnica di andare in giro per il mondo, e da lì è un po' nato tutto. Io ho lavorato con lui per 11 anni praticamente.
Alla faccia del bicarbonato.
Sì, cioè da pochi anni dopo che era uscito Animals, io sono diventata la persona che è riferimento per lui per la parte video principalmente.
Chiaro.
E insomma, grazie a lui ho anche visto praticamente tutto il mondo.
Tanta roba.
Concerti, tante cose, e da cui ho imparato. Cioè, devo tanto a quel percorso lì di viaggio con lui. E in realtà la storia che fa ridere è che anche Marra in un certo senso nasce da lì.
Davvero?
Eh sì.
Come mai?
Ma perché il nipote di Paola Zuccar.
Sì, che tra l'altro salutiamo, abbiamo avuto qui ospite, una puntata fantastica, andatevela a rivedere con Paola Zuccar, meravigliosa, ciao Paola.
Sì, sì, mi ricordo bene, il nipote è andato a vedere il concerto di Martin.
Ok.
E quindi, se ricordo bene, Paola stava appunto cercando qualcuno a cui affidarsi di nuove ispirazioni e nuova creatività per Marra, e suo nipote le ha detto: ma perché non contatti i ragazzi che fanno Martin Garrix? E quindi da lì
è esploso tutto. Sì. Molto sì. Bello. Appunto, nel caso di Marra, tutto è iniziato con Persone Tour, no? Poi la collaborazione ha trovato la sua massima espressione nello show che forse più di tutti è in grado di competere con le grandi produzioni oltreoceano, che è il Marrageddon, che è stata una roba pazzesca, certo. Ci raccontate quanto tempo, proprio la domanda arriva da lì, ci raccontate quanto tempo ha richiesto la progettazione di un concerto, anzi di un tour del genere? Cioè, quali sono stati gli step, fase di concept, sviluppo? Raccontateci un po' come si può organizzare quella roba gargantuesca.
Ma abbiamo incominciato a parlarne un anno prima?
Direi
un annetto prima.
Un annetto prima.
Abbiamo iniziato a parlarne in realtà.
Sì, 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 come dire, beh, vediamo
sì,
un
sì,
po'.
Sì, okay. Assolutamente. Seguito da sì, un po' di chiacchiere di cosa stiamo facendo esattamente, cioè come cosa stiamo approcciando, cosa sarà questa cosa qui. In realtà poi un pochino più avanti, 3-4 mesi dopo, se non erro, io avevo già buttato giù delle idee, che ovviamente erano giganti, come avrei notato, un po' diverse sì. Alcune, con delle scenografie e delle altre cosine, ma quella era un'idea di partenza. Ancora non sapevamo quanto grande sarebbe stata questa cosa, nel senso, i biglietti li avevano annunciato, avevamo iniziato a chiacchierarne, eccetera. Prendi quello, in realtà, ora che ci penso, abbiamo fatto una parte di video che poi io non ho più seguito perché non c'ero più, stavo facendo una tournée che era per l'annuncio. Però dopo quello io avevo già iniziato, diciamo, a guardarmi cosine, pensare un pochino allo stage, eccetera. E non sapevamo quanto sarebbe stato grande, quindi c'era l'opzione grandissima, l'opzione media, l'opzione un po' più piccolina, e ovviamente siamo finiti su quella gigantissima.
L'opzione grandissima.
Sì, sì, esatto. Sì, perciò proprio gargantuesca, pantagruelica. Esatto.
Però è stata una bella avventura, perché noi nessuno sapeva cosa fosse, cosa sarebbe stato il Marrageddon.
Quindi l'avete costruito insieme.
Loro principalmente, sul lato artistico direi che loro principalmente hanno creato proprio un'esperienza che
sì,
è stata particolare, una cosa che
unica nel suo genere, dai.
Unica, ma soprattutto unica in Italia.
Esatto.
Anche le emozioni a vivere una cosa così, che magari io ho vissuto a tanti festival fuori, di vedere tutta sta gente alle 5 del pomeriggio. Per me è stato ho detto, siamo a Milano, siamo bellissima questa cosa.
Siamo a Milano e c'è King Marra. E poi con tutto quello
gigante,
che
certo,
esatto, avete realizzato.
Però nella realtà, poi alla fine, secondo me, sono stati
tre mesi prima di settembre di dormire sotto i tavoli.
No. A sto giro siamo stati comodi invece.
Sopra.
No.
Ma quali sono stati gli step del Marrageddon? Dalla fase di concept, insomma, avete riflettuto con lui con che cosa fare, e poi quando avete lavorato, sono stati 4 mesi di lavoro belli intensi. Ma ci sono delle fasi rispetto ad altre in cui l'artista è più coinvolto? All'inizio, dopo? Fatemi capire un po' questa parte, anche magari relativamente al Marrageddon.
Sì.
Ma forse allora, nel caso specifico del Marrageddon, è stato molto bello perché Fabio si fida di Ombra, si fida di Lorenzo, si fida di noi, e quindi sì, è stato coinvolto, però poi ci ha anche lasciato fare, cioè ci ha lasciato respirare, no?
Gran
la nostra
cosa,
vena creativa.
Gran cosa.
È stata una cosa bellissima. Mm-hmm. In altri progetti gli artisti sono più o meno coinvolti, veramente dipende, se è la prima collaborazione li senti tutti i giorni,
certo.
No, se no a volte magari li senti una volta al mese, fai un round di feedback una volta a settimana.
Chiaro, chiaro.
Continuo su quella parte, giusto per Marra, in realtà dopo la parte di stage, in realtà c'è stato un varco temporale in cui ovviamente lui era iper mega concentrato sulla scaletta.
Beh, direi di sì.
E io lì è dove ovviamente cerco di spingere più idee possibili e scrivere tutto lo scrivibile in modo da togliergli anche un pensiero.
Esatto, il peso.
Nel confronto, nel vedere poi tutto quello che è stato fatto, ovviamente in una fase prematura, poi ti va a dire, ad esempio, tante delle cosine che sono state aggiunte poi al nostro design, tipo vorrei degli squali o vorrei delle macchine che si distruggono. Noi poi abbiamo interpretato quella roba per fare la tamarrata gigante, poi le macchine,
certo,
gli squali, eccetera.
Certo.
Per cui lui è assolutamente consapevole e presente in quello che noi stiamo facendo. Ovviamente ci ha lasciato respirare nella prima parte, poi ci sono momenti in cui ovviamente è iper concentrato sulla musica,
ovviamente è quello
bellissima. Però comunque io sono andato a trovarlo un paio di volte, sono venuto qua a Milano a trovarlo proprio perché tante delle idee, anche quella piccola cosa dello squalo e della macchina, sono risultati in alcuni dei visual più fighi che abbiamo mai fatto,
assolutamente.
Però mi ricordo it. Ti ricordi quando ci siamo trovati a casa sua, c'era la label, management, stavamo cercando di trovare un nome. È stata una fase importante di brainstorming.
Beh,
sul nome.
Beh, direi di sì. Poi diciamo che l'hanno trovato.
Paola.
A proposito di Paola, tra gli ospiti di Spigola noi abbiamo avuto tantissime personalità che lavorano in un certo qual modo attorno al mondo della musica, no? Direttamente e indirettamente, tra cui Paola Zucar, Erasmo Ciufo, e tutti ci hanno parlato dell'importanza di trovare un compromesso, no? Con l'artista, spesso. Nel vostro caso, come ci riuscite a trovarlo quel compromesso? La chiave che apre la porta di un mondo complesso e difficile come quello di un artista.
Vado io perché ne ho.
Quale compromesso?
In realtà noi diciamo che, insomma, raccumuliamo odio e amore da tutte le parti, perché ci ovviamente sta. Quando un artista mi dice voglio fare questa roba, io ci provo in tutti i modi, cioè
vuoi accontentarlo?
In un modo voglio trovarlo, ma no, ma perché anche è una sfida tecnica, no? Riuscire a trovare una soluzione.
Certo.
È chiaro che certe volte raggiungiamo dei limiti che sono
umani, cioè,
fisici, di cose che pesano 15 tonnellate che non possono stare in piedi, capito? Quindi quando è così io comunque cerco sempre di trovare delle altre soluzioni. Trovare delle soluzioni che magari sono anche più belle visivamente, magari funzionano anche meglio nel broadcast, magari hanno un momento anche più veloce, più rapido, più bello da
più
vedere.
Più snello, certo.
E succede spesso, perché ovviamente quando sogni devi sognare in grande.
In grandissimo.
Sono un fan di questa cosa, per cui dal volare, il volare in realtà è stato in un qualche modo una cosa che era un cambiamento di altre cose che prima stavamo cercando tecnicamente di fare, ma che erano impossibili. Insomma, ci sono diverse cose che hanno più puramente una problematica tecnica.
Certo.
E in questo noi ovviamente abbiamo una squadra di persone che ragiona per proprio capire queste cose impossibili, come farle. Ci sono sempre dei modi, bisogna capire quanto costano e trovare,
esatto,
una soluzione in questo senso.
Quindi voi il compromesso lo raggiungete provando a proporre delle alternative quando la proposta iniziale è impossibile da realizzare. Ci sta.
In realtà quello vuol dire anche essere professionisti, no?
Certo.
Quando arrivi già con delle alternative pronte.
Esatto.
Che noi vogliamo fare. Giusto. Però sì.
Entrando più nel vivo dei live, stabilita la scaletta, no? Ne parlavi prima. Vanno pensate le diverse scenografie per ciascuna canzone. Da cosa si parte? Cioè, si parte dall'ascolto del pezzo o è l'artista magari a darvi degli input?
Allora, generalmente per la mia esperienza negli ultimi anni siamo partiti noi, diciamo, con una prima stesura, una mood board, un documento che spiegasse un po'. Noi sentiamo questo tipo di vibe, questo tipo di immaginario. Poi dipende veramente dall'artista se si vuole far accompagnare e se vede in quello che è quella vibe lì, se diciamo ok, il messaggio del pezzo c'è, funziona o è bello da vedere in un certo senso. E cerchiamo di farlo principalmente proprio per quello che dicevo prima, cercare di tenere una coesione all'interno dello show, perché altrimenti è veramente facile uscire da un piccolo schema e fare un po' una pizzeria. Quindi noi ci autolimitiamo in un certo senso,
okay,
per darci una via e per cercare di stare su quel concept. Il concept può essere una cosa veramente facile, cioè su Marrageddon il concept è tutto gigante.
Bello.
È tutto gigante, sì, però sì, è semplicissimo, sì. Non è che per forza ci legava, no, a una cosa relativa alla canzone, una cosa relativa a... Noi abbiamo preso il primo pezzo, Badabun Cha Cha, abbiamo preso ispirazione dal suo music video famosissimo, abbiamo fatto dei mega elefanti,
certo,
giganti ovviamente.
Beh,
bellissimo.
La parola era huge.
Opzione grandissima.
Quindi quando loro capiscono che questa cosa qua è un plus, che ti fa tenere veramente una cosa che abbia un senso, che poi ripeto, il senso può essere una cosa anche
molto semplice. Sì, sì, certo.
Poi quando lo vedi, non, cioè, ha senso, funziona, è dritto.
E com'è, che sensazione è quando pensate, lo vedi e dici, cazzo, funziona? Quanto è bello.
Molto.
Viviamo per questo.
Esatto, si vive per quelle, sì, robe lì.
Soprattutto quindi... quando ci sono 80.000 persone.
Esatto, esatto. Dici, ah, che figata. Sì.
Quindi dipende comunque. Mm-hmm. Cioè lì, veramente anche con Marra è un esempio pratico, anche le macchine, gli squali, certo, sono tutte cose che dici, questa cosa la posso tranquillamente fittare all'interno di quel piccolo schema che io mi sono creato per dare un senso. Per cui c'è chi si fa guidare completamente da questa nostra metodologia, e chi ovviamente magari vuole una canzone in particolare, c'è cioè un messaggio che io non so.
Esatto, magari ti dice, voglio esprimere questa roba qua, ma quello è chiaro. Ma come il nostro, anche il vostro è un lavoro di team, no? Ok. Quali sono, ne avete parlato tanto perché avete detto, cioè, siamo 10, sì, vabbè, però dipende dai progetti, no? Dal lavoro che c'è da fare. Quali sono le figure necessarie per realizzare una produzione di questo tipo? Maraghedon è l'esempio, credo, più alto. Variano naturalmente in funzione delle dimensioni del tour, no? Come funziona? Quali sono le figure necessarie? Per esempio, Maraghedon, scusatemi, quanti eravate?
Con tutti gli animatori saremmo stati cosa? 30?
Noi, Ombra.
Con tutti i designer?
Qualcosina in meno, credo proprio poco meno. Però lì dici on site o dici in generale a lavorare tutto il progetto?
In generale, tutto il progetto. Dalla...
Noi allora 30 direi di sì.
Mazza.
Sì, tante canzoni. Anche perché comunque noi dobbiamo contattare designer con talenti diversi, no?
Esatto, perché infatti
cioè,
quali sono...
3D, 2D, tantissimi software e quindi dabbiamo avere ovviamente nel toolset tutto.
Cioè,
tutto.
Quali sono le figure? Insomma, abbiamo detto... Designer di cioè, tutti i tipi, sound, luci.
Sì, luci, video, laser, SFX.
Certo,
fiamme.
Le fiamme mi fanno impazzire. Certo. C'è uno dedicato al fuoco.
Esatto.
Ma che bello, come certo. Al circo. Esatto. No, è stupendo. Beh, ragazzi, è uno spettacolo che ha bisogno di figure professionali di altissimo profilo, perché altrimenti lavorare con il fuoco.
Poi noi le fiamme ci piacciono particolarmente.
Pure a me tantissimo. Che siamo tamarri, io almeno mi ritengo un tamarrone, non so voi.
Pericoloso io.
Perfetto, siamo
dei del fuoco, non credo che mi ami. No, però sono tanto veramente sì. Centinaia di persone, cioè lì avevamo automazione, americane che si muovevano, fuochi d'artificio, anche quelle sono magari persone diverse tra chi fa quelli piccoli davanti e quelli giganteschi
dietro.
Broadcast, cioè avevamo un team con Christian Biondani, Max Bettoni,
Riggers, Facchini, veramente
produzione esecutiva, produzione, assistenti di produzione,
e che tutti vengono a chiedere a te.
No, meno male. La parte creativa e tecnica, diciamo,
sono abbastanza viaggiano.
Io e il direttore di produzione siamo quelli che siamo.
Vabbè, sono quelli che vi smazzate. Cioè, voi vi smazzate le rotture di coglioni. Spigola, ok, è un podcast che parla di creatività. Abbiamo parlato di creatività tutto il tempo. Ma di conseguenza anche di talento, perché le due cose si sposano. C'è un modo per riconoscere uno come il vostro, cioè un talento come il vostro? C'è un modo per riconoscere? Ad esempio, se doveste pensare al vostro team, da cosa vi lasciate guidare nella scelta delle figure da inserire? Cos'è che vi... C'è una scintilla che magari parlate con una persona e c'è una scintilla e dice tu sì.
Ma allora, innanzitutto sì, il talento è necessario, è una base di partenza, però noi sostanzialmente cerchiamo anche non persone di merda.
Amen.
No, ma
perché bisogna lavorare in un ambiente positivo.
Ma perché noi vogliamo anche divertirci.
Ma certo.
Cioè, siamo alla fine ragazzi molto semplici. Quando noi siamo ai concerti in front of house, magari arriva un ragazzo, qualcuno che dice guarda io faccio 3D, io dico scrivimi.
Giusto.
Capi perché no?
Ma certo, è l'unico modo per conoscere persone che altrimenti con cui non verresti mai in contatto altrimenti.
E fa parte per me, Lorenzo è molto importante, fa proprio parte della cultura di Ombra. Vogliamo che le persone che lavorino con noi si divertono, che vogliono continuare a lavorare con noi.
Perché dice, oh, è stata una figata, quando è che lo facciamo un'altra volta?
Sì.
Certo. Però le due cose stanno insieme.
Assolutamente.
Cioè, farsi un culo tanto, spesso nei lavori come i vostri, ma anche nel nostro, significa divertirsi tanto. Perché proprio viaggiano insieme, perché se si è lavorato tanto si fa un buon lavoro e se si è fatto un buon lavoro ci si è divertiti.
Poi noi comunque siamo esposti a stress di livelli altissimi, sempre, e quindi non c'è spazio per l'ego.
Come la gestite? Perché questa è importante.
Cioè, io mangio.
Io non dormo.
Benissimo. Quindi se volete lavorare a cose del genere, preparatevi, perché la cosa è abbastanza complessa.
No, ma le vibe sono sempre alte, siamo sempre di buon umore. Dai.
Ma meno male, un problema.
Il team è stato proprio formato da persone che sono simili in questo. Cioè, tanta voglia di fare, tanta voglia anche di... in un certo senso cambiare uno status quo di cose che sì. Insomma, in Italia veramente stiamo vedendo una differenza, no? Non so, per esperienza veramente ho trovato che piuttosto preferisco uno che sa qualcosina di meno. E io sono qua, nel senso,
chiedi a me.
Con i ragazzi ho contatto tutti i giorni, quasi con tutti, ci confrontiamo, parliamo, disfiamo, impariamo tutti l'uno dall'altro, soprattutto per quanto riguarda cose un po' più tecniche, 3D, 2D, qualsiasi cosa, anche parlare di lenti, qualsiasi certo. cosa, insomma, è una cosa su cui ci confrontiamo tutti insieme.
L'importante è il mood.
Io non è che cerco di insegnare a tutti tutto, anzi, mi fa piacere prendere delle persone che sono molto più bravi di me a fare un sacco di queste cose, però... We just have to all share.
Certo, certo. Ragazzi, com'è? Sharing is caring.
Requisito principale è simpatia.
Corretto, bisogna stare bene insieme, altrimenti si lavora male. Da un punto di vista invece tecnologico, perché mi stuzzica sta roba, dovendo costruire un vero e proprio spazio fisico, no? Ci sono dei software che vi permettono di simulare l'intero show dall'inizio alla fine, di vederlo, di vedere che cosa succede? Sì.
Sì.
E che, come, che cosa, che sensazione dà?
Allora, è quello che noi utilizziamo per andare a creare lo show e capire se le cose che stiamo facendo funzionano o no. La realtà è che ovviamente poi quando lo vedi dal vero hai ancora un'altra sensazione e dici può funzionare o non funziona, oh che bomba. Esistono dei software, alcuni esistono da un po' di anni, uno si chiama WYSIWYG, che sta per What You See Is What You Get. Però è rimasto un pochino, è un po' rallentato nel development. Ce n'è uno nuovo che noi utilizziamo che si chiama Depends, fatto da una società che è stata fondata per fare simulazioni di fontane. Che è una nicchia,
cioè, sì. Simulazione di fontane.
Quindi è la nicchia delle persone che programmano le fontane tipo certo. Bellagio.
Sì, 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 infatti stavo pensando esattamente allo show del Bellagio.
In quattro, non so quanta gente, non so quante ce ne sono al mondo di fontane così, cioè Dubai, Bellagio e poi non lo so. Qualche altro posto matto. Hanno detto, beh che figata, riusciamo a fare le simulazioni delle fontane, facciamo anche delle luci. Ed effettivamente nell'arco di 2-3 anni di development hanno creato un software veramente completo in cui puoi fare luci, tutte le tipologie di luci loro le inseriscono ogni mese, che è bellissimo, laser, quindi puoi usare i software dei laser connessi dentro e simulano diciamo tutte le posizioni, pyro, quindi insomma, esplosioni di vario tipo,
certo.
Fiamme, CO2, tutti gli effetti di questo tipo. Video, quindi puoi crearti i tuoi schermi, puoi mettere i video che vanno dentro e sì, insomma.
E quindi ti guardi tutto sì. quello che avevi pensato e vedi com'è nella sua interezza.
Fuochi d'artificio,
tutto.
Sì. È chiaro che ovviamente programmarlo completamente da zero è un casino, nel senso io più che altro mi presento agli show con una lista in timecode. Che dice ogni esplosione succede qua, con questi angoli, con queste cosine qui. Quindi quello è difficile che io lo programmi, diciamo, all'interno di quel software lì. Lo faccio magari con... Ce n'è un altro che si chiama Finale 3D, che è solo esplosioni.
Tantissimo. Come si chiama il regista di Transformers? Aiutatemi. Michael Bay. Michael Bay sarebbe proprio contentissimo di ascoltare queste nostre discussioni, dato che ha fatto esplodere più lui nella storia del cinema che chiunque altro. Un fattore da considerare, che cambia naturalmente di volta in volta, è il luogo che ospiterà lo spettacolo. Quali sono le principali difficoltà di adattare il luogo a quello che state facendo? Come funziona?
Insomma, potrei rispondere in tantissimi modi a questa domanda. Prima di tutto ci sono un sacco di differenze tra una venue al chiuso e una all'aperto.
Ecco.
Quando sei al chiuso, non voglio dire un controllo totale, ma è molto controllo sull'ambiente che vai a creare. Di
certo.
Quando sei all'aperto devi considerare quando l'artista va a performare durante il giorno, gli agenti atmosferici. Infatti ad esempio anche per il Marrageddon a Milano stava per scendere una shitstorm incredibile, devi pensare come proteggere il palco, la sicurezza.
Certo.
Ci sono alcune venue tipo Campovolo.
Io ci sono stato a Campovolo, è una delle robe più enormi che si possano vedere almeno qui nel nostro paese, una roba fuori dal mondo.
Sì, sì, che però sono state pensate anche con il live in mente, quindi c'è una leggera inclinazione, sì, che aiuta moltissimo la visibilità delle persone, mm-hmm, a seconda di dove il pubblico è disposto.
Chiaro.
Quando invece sei all'ippodromo, dove è tutto flat, e delle altre difficoltà.
Certo.
E quindi noi dobbiamo anche pensare a quanti schermi mettere, dove metterli. Poi ogni team ha le proprie difficoltà, l'audio penserà ai vari delay. Sì. Beh, sto dimenticando qualcosa.
Ma infatti. No, perché un'altra sfida, e mi allaccio a quello che stavi dicendo, immagino sia permettere, ecco, a tutti gli spettatori di vedere e sentire allo stesso modo. Pensando alle vostre produzioni, quale credete sia stato il vostro miglior successo da questo punto di vista? Cioè, che avete dato agli spettatori la possibilità di ascoltare e vedere tutto quello che succedeva al meglio possibile.
Sentirei sempre delle lamentele. Cioè, è impossibile.
Lo so. Ma secondo voi?
Allora, io personalmente su Marrageddon ho fatto un lavoro veramente importante su questo. Cioè, avevamo degli schermi mastodontici, avevamo delle colonne, avevamo degli altri iMac, avevamo, insomma, ovunque c'erano schermi. È difficile perché come le persone assimilano ora gli show è cambiato completamente. Cioè, se prima tu quelli erano schermi di servizio per vedere
che cosa lì, succedeva, lì, certo, okay,
guardo da lì. Adesso le persone veramente sono delle cose, dalle cose più disparate, tipo loro filmano lo schermo. E quindi se non vedono bene quello schermo lì,
è un
allora
problema.
Non vedono bene.
Capito? È vero.
E noi ovviamente cerchiamo di fare, di avvicinarci il più possibile. Cioè,
certo,
quando tu pensi al Marrageddon che aveva queste due colonne mastodontiche, enorme, con Marra figura intera lì sopra, no? Ti auguri. E io ho provato ad andare, perché io durante il show non è che possa muovermi troppissimo, diciamo. Ho provato a fare un saltino mentre suonava Salmo, a dire, sì, un attimo come funziona. E lo vedi, è mastodontico, e dici, ok, per me, yes, ha senso. Se non potevo allontanarmi troppo, ma da qua tutto bene, vedo,
era
vedo
tutto che okay,
sembra funzionare. È chiaro che nel parterre più in fondo, certo, in fondo come
forse
faccio a,
non so,
ad accontentarli al meglio? Dovrei fare un altro palco praticamente.
Non
no?
Si può.
Però è fondamentale soprattutto perché
almeno provarci, no?
Assolutamente.
Lo fate.
Anche per gli artisti stessi è importantissimo, perché noi ovviamente vogliamo dare uno show a tutti. È chiaro che purtroppo è veramente complicato.
La coperta non può
mi
mai
facessero fare dei palchi alti 60 metri, io li farei, però non credo che sia proprio fattibile. Però sì, Marra per me è stato, almeno per quanto,
certo,
riguarda le lamentele, comunque le,
ma
da qualche
quelle
parte
arrivano,
le ho viste.
Anche se fai un lavoro perfetto,
sì, è possibile. Però lì è stato per me almeno un modo di provare a dare di più su questo fronte, okay, avere degli schermi che non erano solo di servizio, anche un uso creativo,
certo,
c'erano le due torri, diciamo, e poi tutti i laterali, e lì veramente abbiamo fatto un'attenzione anche a come veniva sviluppato anche quello stream. Io e Christian con Giulia, con tutto il team, abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo che anche solo il pensiero di dire quando suonano Marregue metti Marregue di pure intera,
certo,
è una cazzata, però,
no, però.
Le persone hanno bisogno di vedere, soprattutto su situazioni così grandi, che è l'unico modo che è l'unico.
Pensando alla vostra esperienza, che differenze ci sono tra lavorare in Italia e in Europa rispetto a farlo negli Stati Uniti?
Ma guarda, direi che già fra l'Italia e l'Europa abbiamo delle differenze, ma stiamo colmando ora quel divario,
okay,
perché tanti artisti qua stanno iniziando veramente a fare tante date. Quindi semplifica un pochino il lavoro rispetto a magari pensare di fare 6 palazzetti, è proprio, non è budget friendly.
No, direi di no.
Quindi queste cose stanno molto cambiando. Ad esempio i Pinguini, se non erro, hanno 30 date quest'anno.
Sì.
È impressionante.
Chi andrà in
permette
tour?
Di
io. Eccolo qua, ce l'abbiamo qui. Com'è?
È molto bello. Permette di fare determinate cose, insomma, che sennò non potresti fare. Cioè, è impossibile.
Immagino però che ogni concerto che realizzate rappresenti un'opportunità per spingere questa asticella, no? Sempre più verso l'alto. C'è una cosa su tutte che sognate da un po', ma che ancora non avete avuto l'opportunità di realizzare?
Forse fare lo show alla Sfera di Las Vegas?
Quello sarebbe bellino, sì.
Abbiamo... c'è qualche...
Sì?
No, c'è qualche sogno, voglio dire.
Ah, ok.
Qualche...
Quindi sì, quello, quello sarebbe
interessante, sicuramente un medium nuovo.
Ha fatto una roba senza senso, senza senso.
Quello è...
sperimentare con cose pazze.
Secondo me è una cosa che in Italia ancora abbiamo poco, ma ci avvicineremo, anche riprendendo un po' la questione degli Stati Uniti, è creare delle strutture molto più custom. Qualcuno l'ha fatto, se non erro, forse Vasco Rossi l'aveva fatto, anche Tiziano Ferro quest'anno aveva una struttura un pochino diversa rispetto a quello che è il solito, no? Però lì, se pensi a Taylor Swift, pensi a...
No, Beyonce, vabbè.
Pensi a... Ci sono proprio delle... un modo di ragionare ad uno show che esce dalla scatola, che è solitamente quelle quattro americane molto grosse che fanno una forma a frigorifero.
Sì.
Io odio personalmente. Diciamo che ovviamente ci puoi fare tantissime cose all'interno di quella scatola, la creatività è comunque anche lì infinita, però pensare di rimuoverla e fare altro a me piace come, come input, per cui è una cosa che ovviamente quando fai i palazzetti si distoglie da lì, però le dimensioni sono diverse.
Certo.
È sempre un tira e molla in questo senso, però sperimentare, creare qualcosa che proprio non esiste è sempre una cosa che a me interessa.
A proposito di questo, ci sono degli esempi che secondo voi oggi stanno riscrivendo le regole della realtà dei live, e se lo stanno facendo in che modo lo stanno facendo?
La realtà dei live... Beh, a me, per parlare di questi anni famosi di Covid, io penso che ogni era artistica sia sempre pesantemente influenzata dalla situazione socio-economica,
da quello che succede, assolutamente. Cioè.
E effettivamente durante la situazione del Covid ci ha costretto, come tutti noi nell'intrattenimento, nello show business, a trovare delle altre soluzioni per portare il live a casa delle persone.
Certo.
Quindi una serie di tecnologie sono nate, l'AR, l'XR, tutte queste cose qui. Quella è stata forse la svolta più grande degli anni recenti. Adesso per il futuro, tu cosa ne pensi?
Io ti faccio un po' di esempi che a me mi hanno ispirato.
Vai.
Stromae.
Ma
un show
pazzesco,
bellissimo. Robot, cose.
Sì,
io ho fatto un show con Martin, noi suonavamo prima di loro, sta roba, cioè, 9 robot che muovono schermi, eccetera. È un modo molto creativo di utilizzare una tecnologia, è molto bello. I Justice. Justice, uno show.
Wow!
Bellissimo. È uscito poi su YouTube, credo, ultimamente. Incredibile, pulito, bello.
Beh, loro hanno sempre fatto delle robe matte. Sì.
E Rihanna al Super Bowl. Sono tutti esempi che ti fanno veramente dire, anche nella sua semplicità, no? Quando guardi Rihanna al Super Bowl, non ti accorgi che lei sta volando inizialmente, poi dici:
ma che sta succedendo?
Ovviamente ci sono delle complicazioni tecniche che queste persone hanno risolto per arrivare a quel tipo di risultato. Cioè, pensa solo a tutte queste pedane con Rihanna e i ballerini, e poi le camere che volano anche, no? L'intralcio di cavi,
mamma mia,
queste cose. Quindi sì, ci sono delle persone che stanno ovviamente portando dei livelli sia dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista di come una persona ha un'experience ad uno show, e questo per me è importantissimo. Noi, come diceva Giulia, veramente durante il Covid ci siamo trovati un po' a utilizzare tecnologie nuove, e c'è stato un momento, ovviamente una spinta fortissima sulla realtà aumentata, l'XR e tutte queste cose, che avrà poi un frutto ancora più grande prossimamente, quando a un certo punto avremo degli occhiali come questi per vedere delle cose davanti a noi. E questo per me è aver fatto quell'esperienza durante il Covid. Abbiamo fatto delle partite di basket con super mega robe volanti, però ovviamente quando sei lì non vedi niente.
Esatto.
Una cosa sullo schermo, dice: è bello. Chi è a casa si vede questo show, dice: è bello. Però immagina se sei lì.
No, è un'altra cosa.
È un'altra cosa.
Parlando di futuro, però, su cosa siete al lavoro adesso? Piccolo spoiler: cosa dobbiamo aspettarci? Dai, piccolino.
Io lo farei, ma lui non vuole.
Dai, Lorenzo.
Non posso. Allora,
non si può.
Stiamo lavorando ai Pinguini.
Bene.
Che insomma, continuiamo con il lavoro fatto con gli stadi, che è stato
incredibile.
Arriviamo da Napoli, dove abbiamo fatto un bel incontro con un rapper.
Non diciamo chi, non si può dire. Però a Napoli ormai, quelli sono a Napoli, dai, vabbè, comunque.
Stiamo lavorando con Alessandra, stiamo lavorando, avremo cosine con Martin presto di nuovo.
E poi non puoi dire.
Ce ne sono un po'.
Va bene.
Te lo diremo.
Per favore.
Vi inviteremo.
Ma grazie. Delle belle cose all'orecchio. Allora, se doveste pensare a un artista con cui collaborare un giorno, di chi si tratterebbe e dove vorreste realizzare lo show?
Eminem.
Boom. L'hai sparata proprio.
È proprio il primo CD che ho comprato 10 anni.
Ci credo.
Eminem show.
Dove lo vorresti fare?
Beh, in America.
Ok, hai un posto, un luogo?
No.
Dove cavi?
Può essere nel suo garage.
Ma certo, no. Andrebbe benissimo comunque.
Per me, sì, mi ha segnato tantissimo.
Lo capisco. Il più grande rapper, credo, della storia, insieme a altri 2 o 3. Ecco, vabbè, che
io
non ci sono più.
Io non saprei.
Davvero?
No, perché ormai ho imparato che anche quelli che magari non ascoltavo prima, che magari dico ci lavoro, non ci lavoro, mi piace la musica, non lo so, mi danno sempre delle sorprese. Quindi mi sono un po'... ho detto, sono un po' neutrale.
Ad utrumque paratus, pronto a tutto.
No, pronto a tutto no.
Ah, no?
Non mi piace, però mi piace che qualcuno che magari non amo, poi mi ascolto le cose e dico,
vedi?
No, invece... Di base
ti sorprende
fare cose grosse.
L'importante è fate fare cose grosse a Lorenzo ed è contento. Allora, ultima domanda. Un altro nome prima che vi lascio andare alle vostre cose. Questa volta però il nome riguarda chi secondo voi dovrebbe essere il prossimo ospite di Spigola. Vi va di consigliarci un nome, per favore? Grazie.
Che domanda difficile.
Ce ne rendo sono molte.
Ce ne sono molte.
Ma anche se ce ne vuoi dire più di una, c'è stato qualcuno che ci ha detto Eminem è difficile, però mi dicono dalla produzione, mi dicono che Eminem sarebbe un po' complesso, quindi eviterei.
Ma recentemente ho conosciuto un sacco di persone bellissime. Ad ottobre, quando Salmo è venuto a fare una data a Londra, in particolare ho conosciuto Vic, che è l'altra metà di Asian Fake, che immagino sia una realtà che conosci.
Certo.
E a parte che è una persona di una disponibilità, di un'energia e gentilezza incredibile. Poi lui ha fatto gli anni d'oro della dubstep a Londra, adesso Asian Fake, che stanno comunque riscrivendo tante regole in Italia.
Mamma mia, quante ne stanno facendo.
Sì, poi ci sono i ragazzi di Doomsday.
Come no?
Anche loro.
Ok, quindi abbiamo i ragazzi di Asian Fake e i ragazzi di Doomsday. Ok, segnato? Beh, a posto. Poi naturalmente Vic nel caso di Asian Fake, mentre andiamo a vedere poi chi c'è. Va bene, tu vuoi dare...
No, io mi collego a lei.
Ok. Quindi abbiamo finito. Grazie mille ragazzi, siete stati meravigliosi. Grazie mille Lorenzo, grazie mille Giulia. Ombra Design, cercateli, li trovate, ma vabbè, tanto vedrete tantissime cose che i ragazzi hanno realizzato e che realizzeranno ancora. Di nuovo, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille.
E dai, è forte.
Sempre a scannare.
Esatto.
Control scan.
Signori, noi abbiamo finito l'appuntamento e alla prossima. Peace. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Giani e Susanna Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.